Bene, bene, andiamo rapidamente in studio sempre Marco Piccari e Eleonora Marini che vi accompagnano in questo pomeriggio a TMV Radio Maracanã. Eleonora, abbiamo molti messaggi, domande.
Sì, tantissimi.
Anche, su alcune già tematiche che sono state affrontate relative alle due squadre di Milano, Milan e Inter dopo
le uscite di ieri in Champions League.
Dopo
sì,
l'uscita della Champions.
Sconfitta del Milan, cioè, con gare, tante polemiche.
Sì,
polemiche
sì,
per
sì,
gli episodi, per che sì, insomma, tutto quello di cui stavamo parlando. E parlavamo anche dell'Inter che invece non trova ancora il gol nell'Europa che conta, e quindi grande differenza rispetto invece al percorso in campionato.
Se da una parte c'è una prestazione che ha convinto, dall'altra
sì,
nell'Inter meno. Addirittura qualcuno ci scrive: Inzaghi è semplicemente
sì,
un grande sopravvalutato.
Sì.
Addirittura.
La Laziale sono 5 anni che lo dico, tutti mi danno contro, ora vediamo come finirà.
Beh, vediamo, insomma, tanti temi. Allora facciamo una cosa, ripresentiamo al volo gli ospiti. Intanto
sì,
Antonio Paganin.
Ritroviamo Antonio Paganin.
Ciao Antonio,
infatti,
ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
E ci sono anche Andrea Scanzi, buon pomeriggio.
Ciao Andrea, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, ciao ragazzi.
Ben
ciao.
Trovato. E poi c'è
poi...
aspetta, qui voglio scusami.
Rullo di tamburi.
No, perché è scatenato, lui è sempre diretto. E, insomma, quando deve dire una cosa non guarda in faccia a nessuno, l'arbitro, perché insomma,
l'arbitro
si
con
tratta.
La maiuscola.
E noi ci siamo tutelati da questo punto di vista, perché aspettiamo la sua sentenza.
Sì.
Vai, lo presentiamo.
Mauro Bergonzi, buon
ciao,
pomeriggio.
Ciao grande Mauro, come stai?
Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao.
Allora, prima di sentirti però, voglio sì, dare la parola ad Andrea Scanzi, perché voglio sentire un po' il suo pensiero su quello che è successo ieri. E poi abbiamo anche un messaggio per Antonio Paganini, quindi facciamo un giro. Andrea, parto da te.
Che vuoi che ti dica? Allora, premesso che io ho un approccio molto laico quest'anno sulla Champions League, nel senso che per me la partita importante è quella con l'Atalanta questa settimana, perché in Champions le possibilità erano meno di niente, quindi la sconfitta ci sta, lo so che arriverò terzo o quarto quest'anno in Champions, però non ci sta in questo modo, non ci sta. Io non amo molto parlare di arbitri come non ama Pioli, però quello che ho visto ieri è sconcertante. Milan nel primo tempo ha dominato la partita, se avesse giocato in 11 avrebbe fatto tranquillamente 2-0 sì, e per poco non lo fa anche in 10, perché Leao ha inventato una roba allucinante.
Mamma
per
mia,
la prima mezz'ora siamo stati meravigliosi.
Ha fatto pensare sì, a Van Basten.
Sì, quella rovesciata di Leao, sì, quella rovesciata di Leao, sì, sono blasfemo, non avrei mai detto che avrei paragonato Leao.
No,
e
va bene, nemmeno io, però no, dai, il movimento, no, la postura, cioè, dai, bella, è stata bellissima.
No, ma è vero, no, ma ti do ragione, l'ho pensato anch'io. È stato tutto bello, riconosco che sia sbagliato tutto perché l'arbitro è stato fiscale, ma non esiste da giocatore intelligente come lui di fare un fallo in quel modo a mezz'ora sapendo di essere ammonito, quindi quello... è un errore, neanche un errore, è stato fiscale l'arbitro, però la gestione dei cartellini è stata sconcertante e quel rigore secondo me non c'è, quindi perdere ok, l'Atletico Madrid è probabilmente più forte di noi, perdere in questo modo mi fa incavolare abbastanza.
Guarda, io devo confesso che mentre vedo la partita, l'ho detto anche prima Andrea, mi sono molto arrabbiato nella, diciamo così, quando l'entrata di Kessié, a me, ma lì si è visto
sì,
subito
che
è troppo
poi,
plateale, dico
certo,
ma non è possibile,
certo,
c'hai il giallo, l'hai preso prima, perché certo, entri così, cioè voglio dire.
Poi quella... esattamente, poi
è una leggerezza gratuita proprio.
Inutile, lo fai a metà campo, non sarebbe andato da nessuna parte, lo fai a 5 metri dall'arbitro, sapendo di essere
ecco,
ammonito. Cioè, poi per carità si può dire è stato fiscale, ma tu non gli dare la possibilità all'arbitro di darti un cartellino giallo,
che
è forzato ma lecito, non ha sbagliato lì. Al massimo è stato fiscale. L'errore secondo me è sul rigore, ma non sull'ammonizione. Quella è fiscale, ma è legittima, purtroppo perché si è per il Milan.
Allora, sentiamo Bergonzi, se davanti a te vedi un'entrata del genere, adesso non mi dica che non tiri fuori il giallo conoscendo
che
caro
si
Bergonzi.
Fa che si fa
sì assolutamente. Infatti vado ancora faccio più facile, se l'arbitro non avesse estratto lo secondo cartellino giallo avremmo detto che l'arbitro aveva graziato che sì dal secondo giallo, quindi diciamo che è fiscale, sì, ci sta il secondo giallo, una superficialità del giocatore del Milan che doveva stare più attento e portarci, non è certo quello l'errore, sì, lascia la squadra in 10, però non è quello l'errore che può far arrabbiare oltremodo i tifosi del Milan, diciamo che è la gestione della partita che può far arrabbiare i tifosi del Milan, la dirigenza, l'allenatore, poi a calcio di rigore arriviamo in fondo, anche perché se voi avete guardato i tabellini, le statistiche, e questo lo so perché comunque io quando arbitravo era una cosa che ci facevano notare gli osservatori, se tu fischi 8 falli per una squadra, in questi 8 falli ci sono 5 ammoniti e un espulso, l'altra squadra ne ha 11, c'è solo un ammonito, qualcosa stride nella direzione di gara.
Ecco.
Io ho trovato, questo è uno degli arbitri più bravi in Europa, più esperti, più famosi, l'ho trovato ieri sera oltremodo superficiale nella direzione di gara. Secondo me, quando sei così a fine carriera, quando sei così esperto, ci sono determinate partite che le prendi e le vai a fare non con la dovuta concentrazione di quando sei giovane, di quando sei ambizioso, motivato, per poter ambire a fare una grandissima carriera. Ieri l'ho trovato superficiale, spento e soprattutto spento nell'episodio finale, quello del 96esimo, perché è stato detto da chiunque, che poi è la realtà, rivedendo al monitor, che il giocatore dell'Atletico Madrid tocca prima lui il pallone col braccio.
Però lì il VAR che fa? Dorme.
Aspetta, ma quello non è mai proprio calcio di rigore. Non è mai calcio di rigore. Ma come fai a fischiare un rigore con un giocatore che è a 5 centimetri da te? Sei attaccati, petto a petto, faccia a faccia, tra poco si baciano. È ovvio che il pallone si tocca lì, ma è normale, non se ne può mica amputare le braccia. Detto ciò, vogliamo dire che il braccio del giocatore del Milan è un braccio volontario, va bene. L'altro è evidentissimo, ma ragazzi, ma chiunque di noi da casa vedeva la partita si è accorto che il giocatore dell'Atletico Madrid aveva toccato il pallone per primo lui col braccio, senza guardare rotazioni del pallone o cose qualsiasi, si vedeva che l'aveva toccato. Ora, saranno diciamo questioni di Roberto Rosetti, che è il capo degli arbitri della UEFA, di chiedere il perché. Uno, il VAR cosa faceva, ma due, perché non è andato al monitor il direttore di gara? E non mi stiano a dire che per i falli di mano basta il VAR che guarda lui, perché sono situazioni oggettive come il fuorigioco. Ma lì cosa c'è? Lì proprio di oggettivo non c'è nulla. Lì devi andare al monitor tu, soprattutto che è al 96esimo minuto, in una gara di Champions League dove quell'episodio lì, quella decisione potrebbe essere determinante per il futuro della competizione di una delle due squadre, ma tu devi andare al monitor e guardare e decidere te. Ma è un errore, uno degli errori più gravi degli ultimi anni, soprattutto delle competizioni con il VAR. E questo arbitro qui adesso lo devono fare riposare insieme al suo detto al monitor, ma riposare per un bel po' di tempo, proprio da capire che certi errori non si devono, non possono permettersi, si possono vedere in competizioni come la Champions League, perché decidono le partite, determinano i risultati.
Beh, io dico che insomma ha detto tutto Andrea Scanzi, Antonio Paganini, non so se volete, come, però insomma mi sembra sia andato giù veramente, no?
Ma no, non aggiungo nulla, perché a parte non ha bisogno che glielo dica io, ma è stato perfetto, è stato un'escalation di errori, e quello finale è la summa, è non plus ultra, è un errore clamoroso, no? Non ha spiegazioni, per come la prendi non è giustificabile il direttore di gara, e da ex arbitro pessimo, a differenza di Bergonzi, sono molto d'accordo anche su una notazione molto intelligente che ha fatto Bergonzi, cioè il fatto che è a fine carriera e probabilmente un direttore di gara le prende un po' con le mani in tasca a certe partite, avrà pensato al primo turno, chi se ne frega, non chi se ne frega, ma insomma basto io al 60%, e ha sottovalutato una partita che invece per noi era una partita decisiva.
Bravissimo, ha detto basta la mia esperienza al 60% per poter dirigere una gara del genere, e no, noi avevamo un grandissimo disegnatore che si chiamava Stefano Braschi, meraviglioso, che ci ha sempre detto: se voi non entrate in campo al 100% potete commettere gli errori più grandi e fare le figure più brutte della storia, ed era troppo vero. Tu puoi essere anche il più bravo che c'è sulla terra, ma se non entri in campo al 100% puoi sbagliare qualsiasi cosa. Ieri quest'arbitro, te l'ho detto, non era concentrato, l'ha fatta in maniera superficiale, e lo vedevi anche dall'arroganza a volte che aveva nell'atteggiamento facciale quando c'era da fischiare qualche fallo o richiamare qualche giocatore. Quelli non sono atteggiamenti di uno che è arrivato, che è appagato. No, basta. Ora servono forze fresche, perché fortunatamente Rosetti ha trovato forze fresche degli arbitri internazionali, degli arbitri europei, e ce ne sono anche da noi in Italia. però è il momento di ci sia questo ricambio generazionale, perché questi arbitri hanno quasi 50 anni, quindi basta. Sono esperti, ma serve altro.
Il messaggio di, possiamo dire, Bergonzi, due punti, chiama Rosetti, cioè va bene, no? Va bene così, Bergonzi, possiamo...
Non ho capito,
Bergonzi, due punti, chiama Rosetti, cioè... No, mi sembra, è chiaro, no, il messaggio a chi l'hai mandato?
Tra l'altro, Roberto Rosetti, io ho fatto un sacco di partite con lui all'estero, lui era uno che in campo entrava al 100%, anche qualcosa di più, e caricava la sua squadra arbitrale in un modo pazzesco. Infatti entravamo in campo e avevamo voglia di sbranare quasi i giocatori. Quindi secondo me lui ci è rimasto male la prestazione di ieri di questo arbitro.
Ci è rimasto male. Antonio Pagani, vuoi aggiungere qualcosa anche tu dopo lo scatenato Bergonzi?
No, Bergonzi ha fotografato appieno. Io dico una cosa che vada a valorare questo: non puoi, a mio modo di vedere, entrare in maniera superficiale non per il Milan, ma quando vai ad arbitrare l'Atletico, che è una squadra che ti porta per garra, per intensità, per tutto quello che c'è. Non puoi pensare... Cioè, un conto posso capire se imparzialmente, ma non è giustificabile, c'è il Brugio, non so, lo Sheriff, senza volere offendere nessuno, però hai l'Atletico, cioè l'Atletico Simeone, se c'è una cosa che ha è che va a alzare il mondo, per cui non puoi rimanere, diciamo così, al 50%, pensare che la tua esperienza ti permette di gestirla, e giustamente come detto Bergonzi la paghi, ma la paghi cara, perché andrà a pagarla cara, come lui ha detto. Cioè, dovrà essere fermato lui e chi stava al VAR, perché degli errori del genere non si possono commettere a livello internazionale, nemmeno nei campionati nazionali, ma a livello internazionale, a maggior ragione, competizione così importante, dai, non puoi permetterselo.
Bello, allora, anche questa osservazione di Antonio, cioè nel senso l'avversario che sai che gioca con una certa intensità,
richiede anche una determinata
forza fisica, dice, sì. L'arbitro deve anche sapere questo e stare un po' più sul pezzo da questo punto di vista. Anche questo, Andrea,
sì,
Scanzi,
mantenere
mi sembra
alta anche quella tensione, sì, che probabilmente, sì, come dicevano ieri sera, è totalmente mancata.
Assolutamente. Mm-hmm. Senti Andrea, però ti chiedo anche un'altra cosa, perché ce lo chiedono anche gli ascoltatori. Intanto naturalmente c'è subito chi ti saluta in questo momento, Paolo da Trieste, grande cuore milanista, e quindi che ti sei... No, però ti chiedo, Andrea, una cosa, una riflessione anche su Kessié, perché non sta vivendo un gran momento. Qualche ascoltatore prima ha sottolineato questa situazione qui contrattuale, il giocatore non è più come prima. Influisce secondo te?
Sì,
questo?
Quanto pesa la questione contrattuale sul rendimento del giocatore?
Influisce totalmente, non si spiega, non ci siamo per niente con Kessié. Io non pretendo che Kessié faccia sempre il superuomo come ha fatto l'anno scorso, perché era sempre un giocatore da 7,5 in pagella. Gli do tutti gli alibi fisici del mondo, perché ha fatto le Olimpiadi, ha avuto gli infortuni, ha avuto il Covid, ci sta. Però questo è un ragazzo che non c'è proprio con la testa fino in fondo. Prima parlavamo del direttore di gara che ci è arrivato poco lucido, sottovalutato l'evento, ci è arrivato al 60%. In questo caso il 60% o anche meno è di concentrazione mentale, derivante anche dalla vicenda contrattuale. E che sì, c'ha anche l'aggravante di aver detto in estate, a luglio, a inizio agosto, starò sempre col Milan, aveva praticamente garantito che sarebbe stata una formalità o giù di lì fare il contratto. Poi torna e dice: io voglio 8 milioni, 9 milioni, cifre che, con tutto il rispetto del talento di Kessié, sono appena appena eccessive. Queste cose le paghi, e noi adesso abbiamo un Milan che sembra un'orchestra, intendiamoci, non è il Barcellona dei bei tempi o il Paris Saint Germain, ma è comunque una squadra oliata che gioca bene, dove praticamente non c'è nessun giocatore sotto la sufficienza, tranne forse ieri Giroud, che ha tutti gli alibi del mondo. L'unico che gira vuoto è che sì, non è un caso che ieri quello che ha steccato completamente la partita è stato che sì, e secondo me non è un problema soltanto fisico, che un po' c'è, perché è il ritardo di condizione per i motivi che ho detto. Qui secondo me il problema è mentale, nel senso di concentrazione, di stare sul pezzo mentalmente, e purtroppo non se la può permettere questa carenza in un ruolo chiave in Milan attuale, perché è una squadra così forte, così felice, così dinamica e coesa, che non si può permettere che l'ex presidente, l'ex conducator sia addirittura la zavorra.
Beh, Antonio, tu da calciatore ti chiedo proprio, questa situazione così influiscono sul rendimento quando c'è una situazione...
No, ma per un semplice motivo, non per fare il bastian contrario.
No, ci mancherebbe.
Ma se prendiamo ad esempio il caso Insigne, stravolge tutto quello che può essere il pensiero, perché anche Insigne si trova a scadenza di contratto, lui napoletano, a maggior ragione, però non va ad influire. Quello che influisce, a mio modo di vedere, su Kessié è il fatto che è arrivato in ritardo, ha fatto le Olimpiadi, e chiaramente una struttura di un giocatore che è oltre gli 80 kg e fa un po' fatica, non è Salemaker che con quattro allenamenti va in forma. e chiaramente si è visto, perché quando non sei in condizioni arrivi leggermente in ritardo. Non la vedrei,
cioè, non la vedi,
secondo me
modo.
È un discorso delle parti, chiede 8, offrono 6 per arrivare a un punto d'incontro. Abbiamo visto che con la Roma, con Pellegrini, che stanno trattando, per cui dopo un punto d'incontro lo trovano. Non la vedrei così drastica. Sì, fa l'occhio il fatto che era abituato a un giocatore che aveva un rendimento altissimo, in questo momento, nel momento in cui ti farebbe fare un ulteriore step, perché il Milan è in dubbio che ha fatto un salto di qualità enorme, proprio enorme, e ti ripeto, e secondo me è anche grazie a, a Ibrahimovic, indipendentemente da quello che se ne dica, però, ripeto, sono cose che si possono stare, fanno parte delle dinamiche di una società, che dopo tu scelga di portare un giocatore a scadenza, non è il primo, non sarà l'ultimo. Abbiamo visto molte squadre in giro per l'Europa che hanno lasciato andare giocatori importanti a parametro zero, vediamo il City con Agüero, per cui non si va molto distante. Bisogna un po' farci un po' l'abitudine, perché è cambiata un po' la dinamica e il Covid ha portato anche questo tipo di dinamica, perché le società chiaramente non hanno più la possibilità, vedi la Juve con Dybala stessa, a dover gestire delle situazioni che vanno un po' al di là di quello che sono i limiti contrattuali che erano abituati a vedere un tempo.
Eh sì, è un'altra chiave di lettura, effettivamente.
Un paio di domande, poi li salutiamo, ce n'è
sì,
una degli ascoltatori.
Per
dai,
Mauro
vai.
Bergonzi,
vai per Mauro,
Nicola scrive: l'arbitro di ieri sera, l'UEFA lo deve far riposare, ma intanto la beffa c'è stata. Mi aspetto più una scusa dell'UEFA, visto che parlano sempre di rispetto e gioco leale, ma non solo per il Milan, in generale, quando un loro dipendente sbaglia si deve scusare l'istituzione, ma dice vivo in un mondo di favole.
Vive in un mondo di favole, ma secondo me il mondo di favole prima o poi diventerà il mondo della realtà, perché deve arrivare il momento in cui ci si può, non è che poi non bisogna chiedere scusa, bisogna dire si è sbagliato, basta, ma arriverà il momento in cui bisogna dire abbiamo sbagliato, perché ieri hanno sbagliato in maniera eclatante, quindi prima o poi ci si arriverà anche lì, ci vuole tempo, però ribadisco, è inaccettabile l'errore di ieri.
C'è una domanda anche per Antonio Paganin, un audio, glielo giriamo al 331-8200-213.
Sono ancora alla Firenze, no, io volevo rispondere chi è Paganin. Cioè, ora è per far gol allo Shakhtar serve una dimensione internazionale, io posso seguirlo su Paris Saint-Germain, Real Madrid, ma ragazzi, per far gol allo Shakhtar... Cioè, io non lo so, fate Bobis, grazie, buonasera.
Buonasera, il nostro ascoltatore si riferiva, penso Antonio, al passaggio di prima quando hai detto che l'Inter non ha un profilo internazionale, parlavamo del fatto che non ha segnato ancora un gol in Europa, lui dice insomma non la pensa.
Ha fatto 3 partite con lo Shakhtar, ha fatto 0 gol. L'anno scorso ha fatto 2-0-0 ed è stata eliminata sì. Nella partita di ritorno. Ieri ha fatto di nuovo 0-0 e ripeto... mi ricordo che l'anno scorso il Borussia Dortmund ne fece, non mi ricordo se 6 o 7 o 8, il profilo internazionale è proprio in termini proprio di mentalità, tu vai fuori con una squadra che è più piccola come lo Shakhtar, che è riconosciuta inferiore a te, e tu vai là e la domini. Non è successo questo ieri, ma non è successo nemmeno nelle altre 3 partite, è successo solo, mi sembra, solo un quarto di finale in Europa League che hanno vinto 5-0, ma era un'altra storia e parlavamo di Europa League. E quello io intendo profilo. Il profilo è quando tu giochi in casa, quando è successo qualche anno fa con il PSV, in dove ti basta vincere per passare il turno e non riesci a vincere. E quello è il profilo internazionale, proprio la dimensione a livello internazionale. Me lo disse Guardiola poco tempo fa, e parliamo del Manchester City che è fior di giocatori. La storia per un club vincere a livello europeo te lo dà l'abitudine a disputare determinate partite ad alto livello. Ad lì non si scappa.
Sì.
Quello è il profilo interno, non è che come giochi, per me è che come giochi, il profilo te lo dà la tua storia nel momento in cui per tanti anni in quella competizione tu riesci a passare 1, 2, 3, 4, 5, 6 turni. Quello è il profilo
internazionale,
il profilo
internazionale,
non è legato al modulo o altro.
C'è una domanda anche per Andrea Scanzi. Andrea dice: perdonatemi, ma se una società ritiene che Kessi valga 5 milioni l'anno, perché deve dargliene 6? Io ammiro molto la politica del Milan, prima viene la società, poi i giocatori.
Sì, è vero, però bisogna cercare un punto di contatto, perché è verissimo che la società si è mossa bene in passato, ha scoperto dei grandi giocatori. Io credo che sarebbe buono, uno, recuperare Kessi, due, evitare un altro caso Donnarumma e un altro caso Çalhanoğlu, perché è vero, come diceva Paganini, che ormai il calcio attuale è questo, si chiede 8, io chiedo 6 e ci troviamo in un punto d'incontro a 7. Non riesce sempre questo abracadabra, perché non è successo né con Çalhanoğlu, e probabilmente è una fortuna per il Milan, ma ce lo diremo fra qualche mese, è successo con Donnarumma e forse questa non è una fortuna. Nel caso di Kessi, laddove sia recuperabile il ragazzo, e secondo me è come recuperabile, io spero che un punto punto di contatto si trovi, perché è vero che la società deve essere puntuta, decisa, però neanche deve esagerare nell'orgoglio. Cioè, questo è un ragazzo che ha fatto benissimo fino a un mese fa, quindi spererei che si recuperasse. È chiaro che se gioca così fino a maggio gli stringiamo la mano e gli diciamo arrivederci, ciao, è stato bello, ma non credo che giocherà sempre così, perché prima o poi tornerà in forma anche lui.
Va bene, vi stiamo per salutare e ringraziare tanto. Andrea, sai che Paolo da Trieste scrive che gli piace anche sentirti parlare di calcio e tennis, quindi ti fai i complimenti. Perché,
insomma... ma potessi lo farei più spesso, infatti appena mi chiamate dico sempre di sì, lo sapete, cioè io in un'altra vita voglio solo fare questo.
Va bene, noi ti aspettiamo, siamo qui come sempre. Grazie Andrea Scanzi per essere stato con noi, un caro saluto. Grazie anche
a voi.
Ad Antonio Paganini, grazie Antonio, a presto, un abbraccione come sempre.
Grazie Marco, grazie Leonora, grazie ai tuoi ospiti, buon pomeriggio.
E poi oggi è stato un piacere sentire, sì, risentire Mauro Bergonzi, che è andato giù durissimo. Abbiamo fatto
molto chiaro, preparati, e preciso anche in un'analisi che andava fatta rispetto a quello che è successo ieri.
Mauro?
Come sempre, è inutile stare a girare intorno alle cose.
Esatto, dritti al punto.
A noi ci piace così. Quando vuoi siamo qui e poi ci sentiamo. Dai, un abbraccione, a presto Mauro.
A presto.
Ciao a tutti.
Grazie a Mauro Bergonzi. Abbiamo il tempo di un audio, dai, mi prendo un minuto, 30 secondi, non fare sempre il fiscale lì.
Ciao a tutti, Matteo da Terni, grande tifoso milanista. Io oggi sono molto amareggiato con che sì. L'arbitro è stato Pignolo, ai limiti del regolamento le ammonizioni c'erano tutte e due.
Sì.
Dove l'arbitro ha seriamente sbagliato, l'arbitro, il VAR, è sul rigore.
Sì, sì.
E questo è inaccettabile, credo che questo sia veramente inaccettabile. Rimane il fatto che sì, è da mettere in tribuna. Tribuna fino a che non firmo il contratto, se firmo.
Allora, io son d'accordo con l'ascoltatore, quasi su tutta la linea, per come
la
vedo
questione
io.
È complicata, però
io,
è anche
ripeto,
vero che se poi dopo...
Bergonzi ha fatto un'analisi dell'arbitro generale, no? Da
sì,
arbitro,
sì.
Quindi io me la prendo, perché la parte che quando c'è un tecnico è giusto anche sentire quello che dice lui. Mi è piaciuta anche la riflessione di Antonio Paganini quando dice: se tu incontri una squadra molto fisica, molto atletica, devi sapere che gioca in quella maniera.
È vero,
e va bene anche
questo
però secondo me il nodo della questione è che sì, cioè se non viene, se non si fa buttare fuori lì, magari
no. Guarda,
dice,
quel momento cambia
dopo.
Decisamente.
Ma lì la partita è cambiata lì. C'è poco da dire. Poi rispondo anche al volo un altro amico. Dice: ecco. Ma non vi siete scandalizzati? Allora, prima di tutto, tu ti ricordi quello che noi abbiamo detto dopo Juve e Barcellona?
E Juve Real.
Mi porti gli audio? Se me li porti, ne parliamo. Così chiudiamo. Perché io voglio cominciare che quando mandate questi messaggi, ma chiunque esso sia, se ci mandate chi l'ha dette, le cose, allora perché non è così? Siccome si cerca di parlare di tutto, e comunque io sono uno di quelli che non parla mai, che non ama parlare degli arbitri, perché accetto l'errore dell'arbitro. Poi si può fare la critica, come si fa la critica all'allenatore, al giocatore, eccetera, eccetera, eccetera. Però quando scrivete così, no? Quando il turco arbitrava Juve, Barcellona e Juve Reale, non si è scandalizzato nessuno. Chi? Chi non si è scandalizzato? Chi è che non ha parlato? Questo
vogliamo le prove.
No, perché se siamo stati noi, allora è giusto che te le prendi,
no,
con
hai
noi
ragione,
se
certo.
È stati altri, io non ci posso fare niente, prenditela con chi. A me mi sembra che a livello europeo, quando c'è un arbitraggio scandaloso, ci sono i titoloni, invece non c'è questo modo di fare quando ci sono gli errori in Italia. E allora magari dovremmo fare forse sempre questo tipo di discorso, perché è facile di scippato. Domanda, li vediamo questi? Avete mai visto, che ne so, Napoli scippato contro la Juve? Io non ho mai visto. O Juve scippata, che ne so, mai vista. Allora, questo forse dovremmo cambiare, no? Questo modo di approcciare. Però vabbè, chiudo qui. Break, torniamo tra poco.